penso che il rosa fa anche, collega gli altri colori, fa qualcosa che la rende, le rende questi colori più, più vivace.
Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo a Colori di Klaus Karmerkens. Siamo Filippo
e Letizia
e oggi vi porteremo in un mondo ricco di creatività e colori, parlando dell'affascinante colore rosa. E no, non stiamo parlando del rosa Barbie, ma del rosa di Spello.
Non solo ci addentreremo nella storia e nell'essenza di questo colore, ma, partendo dal presupposto che l'arte è un'espressione personale, unica e significativa, esploreremo anche il suo impatto nell'arte contemporanea.
Immancabili i nostri fantastici ospiti che, anche oggi, condivideranno con noi il loro sapere, dandoci l'opportunità di vedere e capire le molteplici sfaccettature e sfumature che questo colore può svelare. Con piacere sarà con noi il curatore della mostra, Giuseppe Simone Modeo, il nostro esperto d'arte che ci spiegherà l'evoluzione e la simbologia del rosa di Spello nell'arte.
E l'armocromista Giorgia Burini, invece, ci parlerà di quali possono essere gli abbinamenti di colore più adatti a questa tonalità di rosa e cosa può evocare attraverso l'arte.
Infine l'artista, Klaus Karmerkens, ci lascerà entrare nel suo mondo e nelle sue opere, raccontandoci la sua particolare visione di rosa e dei sentimenti contrastanti che genera in lui.
Ma non perdiamoci troppo in presentazioni, lasciamo spazio a chi, decisamente meglio di noi, può trasportarci in un mondo ricco non solo di colore, rosa di Spello per la precisione, ma anche di emozioni e sensazioni. Lasciamo la parola a Sofia, che intervista per noi Giorgia Burini.
Buongiorno.
Ciao Sofia.
Mi vedi?
Sì.
La prima domanda è: in che modo l'armocromia può contribuire all'espressione artistica personale e come il colore rosa in questo caso può essere utilizzato per comunicare emozioni nell'arte?
Allora, l'armocromia sicuramente contribuisce a migliorare o a sviluppare un'espressione artistica personale, diciamo comunque che è un'analisi oggettiva, quindi ci aiuta a capire in maniera oggettiva quelli che sono i colori per noi più valorizzanti, quindi i colori più in armonia con il nostro mix cromatico. Sicuramente è una fonte molto importante di consapevolezza, ci aiuta a sentirci più sicuri di noi, più luminosi, più valorizzati dai colori che indossiamo, quindi ci aiuta anche a sviluppare la nostra autostima. Sicuramente però quello che dico io è molto importante andare a tradurre la nostra palette cromatica in chiave personale, quindi in base a quello che è il nostro stile, proprio per renderlo unico, per renderlo ancora più valorizzante anche in base a quelle che sono le sensazioni che noi vogliamo trasmettere attraverso il colore. Quindi sicuramente andare a utilizzare l'armocromia al 100% quando sentiamo che non ci rappresenta al 100% non è sicuramente la scelta migliore. Inoltre ci saranno sempre dei colori che non ci rappresentano, anche se risultano estremamente valorizzanti. Però diciamo che quello che consiglio sempre è appunto di farlo non tanto per andare a utilizzare più determinati colori piuttosto che andarne a scartare altri, ma come grande fonte di consapevolezza anche per gli acquisti che facciamo. Nell'ambito artistico, il colore rosa può essere utilizzato in diversi modi, quindi diciamo che i colori sicuramente emanano delle sensazioni, però dipende molto anche da come vengono accostati, come viene utilizzato, quanto ne viene utilizzato. Sicuramente il rosa è un colore ricollegato all'età giovanile, quindi è un colore fresco, giovane, armonico, che comunque condivide una certa serenità rispetto ad altri colori. Quindi può essere utilizzato sicuramente in contesti magari dove ci sono per esempio dei bambini o comunque per richiamare un certo romanticismo.
Grazie. La seconda domanda è: esistono strategie particolari per bilanciare i colori in modo armonioso? Nel caso del colore rosa, ci sono sfumature che sono più adatte?
Sicuramente sì, quindi esistono comunque delle strategie per andare a creare armonia. La strategia più semplice è andare ad utilizzare colori che presentano le stesse caratteristiche cromatiche. Quindi, ad esempio, andare ad accostare un colore freddo con un altro colore freddo. Dipenderà poi dal nostro mix cromatico, quindi dalla nostra stagione, dal nostro sottogruppo di appartenenza, andare a scegliere il modo in cui abbinare, per esempio, il rosa. Faccio riferimento ai miei colori. Io, per esempio, ho dei colori freddi, chiari e delicati. Per questo, per me, funziona molto abbinare il rosa ad altri colori freddi, chiari e delicati, come per esempio il grigio, un verde salvia, un azzurro, una tonalità di lilla. Per una persona sempre fredda, ma con colori più scuri e più intensi, sarà ancora più armonico accostato a colori freddi e scuri, come per esempio il blu, un verde smeraldo, un magenta, un nero e così via. Ovviamente, termino giusto per essere un pochino più precisa, questa non è l'unica modalità. Quindi un colore freddo non si abbina soltanto a colori freddi. Sicuramente questo è il metodo più semplice per andare a creare armonia, ma è anche possibile giocare di contrasto. In questo caso il cerchio di Itten ci aiuta molto a capire anche come poter abbinare tonalità fredde e tonalità calde. Quindi molto, molto spesso, anche in base al nostro stile, è molto più funzionale giocare di contrasto piuttosto che in un ambiente armonico. Grazie.
Grazie Sofia e grazie Giorgia per queste tue pillole su questa nuova teoria analisi che sta prendendo sempre più piede nella nostra società. Ora diamo la parola a Eleonora, che ha incontrato per noi il curatore della mostra, Giuseppe Simone Modeo.
Ritornando a parlare di arte, come si è evoluta l'interpretazione del colore rosa nel corso dei secoli? E ad oggi, pensa che il colore rosa abbia subito notevoli cambiamenti rispetto al passato?
Allora, nell'antichità il colore rosa già suscitava l'interesse di poeti come Omero, che menzionava l'alba con labbra rosate nell'Odissea, e poeti romani come Lucrezio, che utilizzavano il termine latino roseus per riferirsi al rosato o al rosa. Questo interesse continuava nel XIII e XIV secolo, quando opere di artisti come Cimabue e Giotto ritraevano il bambino di Cristo vestito di rosa. Ora, il rosa poi ha una funzione specifica nel Rinascimento perché è impiegato principalmente per raffigurare la carne nei dipinti e il pigmento era noto come light cinabrese. Cennino Cennini poi nel suo manuale del XV secolo, Libro dell'Arte, dettagliava la preparazione di questo pigmento elogiando per dipingere volti, mani e nudi. Il periodo rococò del XVIII secolo vide il rosa diventare protagonista grazie alla moda dei colori pastello, promossa anche da figure influenti come Madame de Pompadour, amante di Luigi XV. E quindi il rosa è divenuto simbolo di eleganza e seduzione. Nel XVIII secolo cambia l'interpretazione del rosa e diventa simbolo di infanzia, innocenza e tenerezza. Poi nel XX secolo, invece, il rosa subì una trasformazione grazie a Elsa Schiaparelli, che è una designer italiana allineata al movimento surrealista, che nel 31, 1931 creò il rosa shocking, che è un colore vibrante ottenuto mescolando magenta e bianco. Infine, voglio citare Pablo Picasso perché il maestro del cubismo integrò il rosa nel suo lavoro durante appunto il periodo rosa, contraddistinto da opere come Ragazzo con pipa, per esempio, in maternità.
Invece, in che modo il rosa viene utilizzato nell'arte e cosa potrebbe simboleggiare in termini di valori?
Come ho già detto, siamo passati dalla letteratura fino all'arte, toccando concetti quali la seduzione, l'eleganza, soprattutto durante il periodo rococò, infanzia, innocenza, tenerezza, fino ad arrivare al rosa shocking di Schiaparelli, che ha segnato appunto un cambiamento significativo. Parlando del periodo rosa di Picasso, questa fase, seguendo il precedente periodo blu, rappresentava uno stato d'animo sereno e tematiche più leggere. Infine, gli ultimi artisti che ricordo sono Christo e Jean-Claude. entrambi morti purtroppo, utilizzarono il rosa avvolgendo isole con tessuto brillante, e Franz West, invece un altro artista, dipinse molte delle sue sculture in alluminio di un vivace rosa acceso, definendolo come un grido alla natura.
Difficile non essere avvolti dall'eleganza e dalla competenza delle parole di Giuseppe Simone, che ringraziamo insieme a Eleonora. Dulcis in fundo, diamo la parola all'altra Eleonora e all'artista protagonista del nostro podcast, Klaus Karl Merkens.
Qual è stata la sua fonte di ispirazione per utilizzare il colore rosa di Spello nelle sue opere? Ha un significato particolare per lei questo colore?
Sì, sì, il rosa mi piace moltissimo perché il rosa è da un lato è l'aurora, no? È il primo mattino. E poi è il gelato di fragola, insomma, che io da bambino mangiavo già. Poi il rosa è la dolcezza, è la luce dolce, ma non soltanto, è anche molto pericoloso, perché per esempio l'alcol che usi per pulire in casa è rosa. E rosa sono anche certi liquidi che usano per la chemioterapia, insomma, un mio amico aveva fatto una e vomitava quando vedeva la rosa. La rosa è un colore molto pericoloso, molto strano. Ecco.
Ok, come seconda domanda, come ritiene che il rosa di Spello influenzi le emozionalità delle sue opere? Ha cercato di evocare sensazioni specifiche attraverso questo colore?
Perché il rosa di Spello è perché Spello è stato costruito, secondo me, di una pietra di una cava che diventa rosa quando piove, per esempio. Anche le strade bianche che ho io davanti alla mia casa diventa tutto rosa quando piove. È affascinante vederlo, perché ti emoziona. Penso che questo mi fa anche, ripeto un po' nei miei quadri, insomma, nei paesaggi, ma soprattutto nei lavori astratti adesso.
E come ultima domanda, in che modo il rosa di Spello si integra con gli altri colori utilizzati nelle varie opere? Ce n'è una in particolare in cui risalta maggiormente questo colore?
Ma penso che il rosa fa anche, collega gli altri colori, fa qualcosa che le rende questi colori più vivace, in qualche modo. Per questo lo usa anche in un modo tecnico. Così come anche il grigio colorato, non quello bianco e nero, quello fatto da due colori complementari, mischiato assieme, diventa come un qualcosa che, una cementite, qualcosa che tiene assieme il quadro.
Un grazie di cuore anche a lei, Klaus, per aver condiviso con noi le sue conoscenze, in particolare l'emozionalità legata al rosa di Spello e ai colori delle sue tele.
A questo punto vi ringraziamo per essere stati con noi, speriamo di non avervi annoiato e di aver reso un po' più rosa la vostra giornata. Vi aspettiamo per la prossima puntata con un nuovo colore da scoprire.